Ancora una volta il racconto biblico corrisponde perfettamente. Quando Dio disse che le acque sotto i cieli si raccolgono insieme. Gli studiosi moderni ritengono che al momento della sua differenziazione come pianeta autonomo, la Terra fosse una specie di palla ardente piena di vulcani in eruzione che riempivano i cieli di vapore e nubi. Quando la temperatura cominciò a scendere, i vapori si trasformarono in acqua e la superficie terrestre si suddivise in oceani e terraferma. La quinta tavoletta di Enuma Elish, benché notevolmente danneggiata, dà esattamente le stesse informazioni scientifiche. Descrivendo la lava eruttante come lo sputo di Tiamat, l'epica della creazione colloca giustamente tale fenomeno prima della formazione dell'atmosfera, prima degli oceani terrestri e dei continenti, quando le acque delle nubi si furono radunate e cominciarono a formarsi gli oceani e furono poste le fondamenta della Terra, cioè i continenti. Con il farsi del freddo, il raffreddamento, comparvero pioggia e nebbia. Continuava nel frattempo lo sputo e la lava si disponeva a strati, formando così la topografia della Terra. Ancora una volta, il racconto biblico corrisponde perfettamente. Così disse. E Dio disse che le acque sotto i cieli si raccolgono insieme, che in un unico luogo e che appaia la terraferma. E così fu. Così finì. Con i suoi oceani e continenti e con un'atmosfera, la Terra era ora pronta per la formazione di montagne, di fiumi, sorgenti e vallate, attribuendo tutta la creazione al signore Marduk. E Enuma Elish così continuava il racconto. Così scrisse. Dopo aver messo nella giusta posizione la testa di Tiamat, la terra, egli vi innalzò le montagne, aprì le sorgenti per farvi nascere i fiumi. Dagli occhi di Tiamat fece nascere il Tigri e l'Eufrate. Dai suoi capezzoli formò alte montagne, perforò le sorgenti per costruire pozzi, affinché si potesse portare via l'acqua. Così scrissero. In perfetto accordo con le scoperte moderne, sia il libro della Genesi, sia l'Enuma Elish e altri testi mesopotamici collocarono nell'acqua l'inizio della vita sulla terra. Seguirono poi le creature viventi che sciamano e gli uccelli che volano. Solo dopo apparvero sulla terra le altre creature viventi, ciascuna secondo la loro specie, il bestiame e gli esseri che strisciano e le belve, finché alla fine apparve l'uomo, l'atto finale della creazione. Come parte del nuovo ordine celeste sulla terra, Marduk fece apparire la divina luna. Le affidò il compito di segnare la notte, di definire i giorni ogni mese. Ma chi era questa divinità celeste? Il testo la chiama Shesh-Ki, che significa Dio celeste che protegge la terra. Un nome che non è mai comparso prima, eppure eccolo lì. Entro la celeste pressione, quindi il campo gravitazionale di lei, e chi indica questo lei? Tiamat o la Terra? Il ruolo e i riferimenti a Tiamat e alla Terra sembrano essere interscambiabili. La Terra è Tiamat reincarnata, la Luna è chiamata protettore della terra, lo stesso titolo con cui Tiamat chiamava Kingu, il suo principale satellite. L'epica della creazione esclude intenzionalmente Kingu nella schiera di Tiamat, quella che fu dispersa e gettata in modo inverso attorno al Sole, come un insieme di comete. Il destino di Kingu fu deciso solo quando Marduk, completata la prima orbita e dopo la prima orbita, tornò nella scena della battaglia e disse Marduk. E Kingu, che era diventato il capo tra loro, lo fece rimpicciolire, come il dio Dug-Ga, e lo trattò. Gli tolse la tavola del destino, che a torto stava nelle sue mani. Così fu scritto. Marduk, dunque, non distrusse Kingu, si limitò a punirlo togliendogli la sua orbita indipendente, che Tiamat gli aveva concesso quando era cresciuto in dimensioni. Ridotto ad una taglia più piccola, Kingu restava un dio, un membro planetario del nostro sistema solare, ma senza un'orbita propria, e non poteva che tornare ad essere un satellite, ed è ciò che avvenne. Secondo noi è che, quanto la parte superiore di Tiamat fu lanciata in una nuova orbita, dando origine al nuovo pianeta Terra, si trascinò dietro Kingu, la nostra Luna. Quindi non sarebbe altro che Kingu, l'antico satellite di Tiamat. Trasformato in un Duggae celeste, Kingu era stato privato dei suoi elementi vitali, quindi atmosfera, acque, materia radioattiva, e si rimpicciolì e divenne una massa di argilla senza vita. Tutto ciò sembra proprio corrispondere alla storia della nostra Luna, come era stata ricostruita sulle basi delle recenti scoperte. Il destino di un satellite che cominciò con la sua vita come Kingu, grande emissario, e finì come Dug-Ga-E, ciotola di piombo. Nelle sette tavole della creazione si riferì l'esistenza di tre frammenti di una tavola astronomica mitologica che conteneva un'altra versione della battaglia con Tiamat. Così è. Kingu, lo sposo di lei, affermava nella tavoletta, con un'arma non di guerra egli separò e gli tolse le tavole del destino, prendendole nella sua mano. Un ulteriore tentativo fu compiuto nel 1923 di tradurre e interpretare tutto il testo. Dimostrò che i nomi di Kingu, Ensu, Luna erano assolutamente intercambiabili. Questi testi non solo confermano la nostra conclusione che il principale satellite di Tiamat divenne la nostra Luna, ma spiegano anche le scoperte della NASA circa la violenta collisione che si sarebbe prodotta quando corpi celesti dalle dimensioni di grandi città andarono a cozzare contro la Luna. Sia le relazioni della NASA, sia un testo scoperto descrivono la Luna come il pianeta che fu devastato. Sono stati rinvenuti dei sigilli cilindrici che raffigurano la battaglia celeste, con Marduk che combatte contro una feroce divinità femminile. In una di queste raffigurano Marduk che scaglia fulmini contro Tiamat, mentre Kingu, chiaramente identificato con la Luna, cerca di proteggere Tiamat, che è la sua creatrice. Vi è anche un indizio di carattere etimologico che depone a favore di una identificazione tra la Luna e Kingu. Il nome del dio Sin, in epoca posteriore, associato alla Luna, deriva infatti da Su-En, signore della terra devastata. Dopo aver sistemato Tiamat e Kingu, Marduk, di nuovo, attraversò i cieli e contemplò la regione. Questa volta puntò l'attenzione sulla dimora di Nidimud, Nettuno, e la sua necessità di fissare un destino finale per Gaga, che era l'ex satellite di Anshar, Netturno, che era stato mandato come emissario ad altri pianeti. È l'ultimo, più lontano del Sistema Solare. Il racconto ci dice poi che uno degli atti finali di Marduk nei cieli fu quello di assegnare questo Dio celeste a un luogo nascosto, un'orbita finora sconosciuta, rivolta verso il profondo, cioè verso lo spazio aperto, ed è affidargli il compito di consigliere degli abissi d'acqua. In linea con la sua nuova posizione, il pianeta ricevette un nuovo nome di Usmi, l'uno che mostra la via, e divenne il pianeta più esterno, il nostro Plutone. L'epica della creazione afferma anche che Marduk a un certo punto avrebbe gridato: modificherò abilmente le vie dei dei celesti. In due gruppi li dividerò. E in effetti così fece. Eliminò dai cieli la prima compagna del Sole nell'opera di creazione, Tiamat. Diede origine alla Terra immettendola in una nuova orbita più vicino al Sole. Formò una sorta di bracciale nei cieli, cioè la fascia degli asteroidi, che separava il gruppo dei pianeti interni da quelli esterni. Trasformò in comete la maggior parte dei satelliti di Tiamat. Il principale fra questi, Kingu, lo mise in orbita attorno alla Terra, trasformandolo nella nostra Luna. E infine spinse un satellite di Saturno, Gaga, a diventare il pianeta Plutone, attribuendogli alcune delle caratteristiche orbitali che appartenevano a Marduk stesso, per esempio un diverso piano orbitale. Che dire a questo punto? Sembra proprio che tutti i grandi enigmi del nostro sistema solare, le cavità oceaniche sulla Terra, la devastazione sulla Luna, le orbite inverse delle comete, i misteriosi fenomeni di Plutone, abbiano trovato una risposta in questo racconto mesopotamico sulla creazione, così come siamo andati a interpretarlo. Dopo aver così costruito le stazioni per i pianeti, Marduk tenne per sé la stazione Nibiru e attraversò i cieli e contemplò il nuovo sistema solare. Esso era ora composto da 12 corpi celesti, ciascuno dei quali corrispondeva ad uno dei 12 grandi dei.